secondo modo di interfacciamento al bus di memoria di 2, in assenza di memoria condivisa, il cosiddetto accesso diretto alla memoria. Quando? O diciamo non è possibile utilizzare un blocco di memoria condivisa, perché per esempio tutto lo spazio di memoria del PD32 è occupato dalla memoria centrale, per cui non abbiamo aree di spazio di indirizzi da allocare, diciamo, per quel nostro pezzetto di hardware, no? Prima ragione. Seconda considerazione è che la quantità di dati o è talmente grande, diciamo, che non riesce a stare in un monoletto, ma questo, diciamo, è difficile ipotizzarlo. La vera ragione è che questi dati potrebbero stare sparsi in memoria, nel senso che se anche noi, no, riuscissimo ad allocare spesso di memoria condivisa un certo blocco di indirizzi, vabbè, non è detto che i dati riescano a starci tutti dentro, oppure che la CPU decida di piazzarli ogni volta proprio lì affinché noi riusciamo ad accederci. C'è tutta una serie di ragioni. Quindi che cosa, diciamo, il meccanismo è molto semplice, diciamo, consiste nel bloccare il funzionamento della CPU. Quindi su richiesta dell'interfaccia, vediamo adesso come, la CPU si blocca e rilascia il bus di memoria, perché a questo punto è l'interfaccia a pilotare direttamente il bus di memoria, no? Quindi a forzare o un ciclo di memory read o un ciclo di memory write, quindi sostituendosi completamente alla CPU, no? Per quanto riguarda l'accesso alla memoria. Per fare questo, diciamo, per consentire queste operazioni, esistono due appositi segnali di controllo sul bus di memoria. Memory bus che è attivo basso, vedremo da un attimo perché, quindi è un segnale dello stesso tipo dell'interrupt request, che è volutamente attivo basso affinché possa essere pilotato, no? Che ci sia la possibilità di pilotarlo da più periferiche diverse, quindi fisicamente lontane, no? Eventualmente anche nello stesso momento, quindi utilizzando una porta, cioè per accedere a questo segnale si utilizza una porta di tipo open collector, no? E questo è un segnale che va verso la CPU. Il suo significato è c'è una periferica, una qualche periferica, chiaramente la CPU, poiché la CPU resterà tagliata fuori da questo meccanismo, alla CPU non interessa in modo particolare qual è la periferica che sta generando la richiesta. La CPU interessa soltanto sapere c'è qualcuno che ha bisogno di utilizzare il bus di memoria, dunque lo deve rilasciare. Quindi la richiesta di rilascio del bus viaggia attraverso questa linea, diretta alla CPU. La CPU cosa fa a questo punto, nel momento in cui riceve questa richiesta? System clock. A un certo punto dall'esterno, dal bus, arriva questo segnale di memory bus reader, che quando è alto è inattivo, IN attivo. A questo punto, diciamo, in un chiaramente istante del tutto indeterminato, quindi non necessariamente sincronizzato al clock, questo segnale va a basso. Quindi in questo istante c'è qualcuno che sta chiedendo l'utilizzo del bus di memoria. Se più cosa fa? Normalmente reagisce immediatamente. Qual è il caso peggiore? Il caso peggiore è quello in cui la CPU in quel momento, no, trovandosi nel corso dell'esecuzione di una certa istruzione, stia a sua volta utilizzando il bus. Chiaro che non può interrompere a metà un ciclo di memoria. Per cui il caso peggiore è che trascorrano, no, tre periodi di system clock, cioè tanti quanti servono alla CPU per completare l'accesso, l'eventuale accesso che essa stesse facendo alla memoria. In ogni caso, quanto tempo passa, non ci, è comunque un tempo minimo, no? Misurato in termini di periodo di clock. Quindi va da 1 a 3, forse 4 in casi eccezionali. In ogni caso è una reazione abbastanza rapida, molto più rapida, questa è la ragione anche per cui in determinate situazioni si usa, la reazione da parte della CPU è molto più rapida che non nel caso di Intera. Non solo, ma mentre nel caso di Intera c'è tutto l'overhead, no? Dato. Poi richiameremo un attimo ciò che succede sull'Intera. Comunque, dato il fatto che la routine di servizio Intera deve quasi sempre salvare dei registri e poi ripristinarli, quello è tutto tempo perso ai fini dell'input down. Quindi il DMA, tra l'altro, è molto più veloce. I trasferimenti in DMA sono molto più veloci rispetto agli stessi trasferimenti eseguiti sotto routine di servizio Intera. Diciamo che se noi manteniamo, se la periferia sta facendo la richiesta, mantiene basso, cioè attivo, questo segnale, l'altro segnale, quindi generato dalla CPU, che è il memory bus grant, ossia garanzia di accesso al bus. Però il bus grant che normalmente è inattivo, ossia basso, dopo qualche, diciamo in generale, periodo di clock, a un certo punto va alto. Quindi la CPU ha riconosciuto questa richiesta e mandando alto, ossia attivo il memory bus grant, reagisce positivamente a questa richiesta. Cosa significa, no? In termini di stato del bus di memoria, questo grant. Allora, quali sono i segnali coinvolti? Sono intanto il memory address bus. Ricordate, non è da 0 a 31, abbiamo visto ieri, ma da 2 a 31. Sono i tre segnali di memory bank, quindi memory bank 0, 1, 2 e 3. Il memory del bus, 0, 31, e i due segnali di controllo, memory read e memory write. Allora, se mentre fino a questo istante tutte queste linee, a parte eventualmente il dato basso, no? Sono sicuramente pilotate dalla CPU, può succedere quello che ci pare, no? Che è la parte della CPU che sta generando questi segnali. Il dato basso può essere o pilotato dalla CPU oppure pilotato da qualcun altro, dalla memoria, a seconda del tipo di ciclo che è in corso. Se è un ciclo di lettura, allora il memory data bus, se è un ciclo di memory read, il memory data bus è pilotato dalla memoria. Se è un ciclo di memory write, è pilotato dalla CPU. In ogni caso, qualcuno sicuramente lo starà pilotando. Ma noi periferiche non ci interessa. Ci interessa solo il fatto che in questa fase noi non possiamo permetterci di accedere attivamente, no? Su queste linee, di pilotare attivamente queste linee. Analogamente memorizzo per esempio qui è basso, qui va dall'alto, secondo me è così. Dunque, cosa accade nel momento in cui la CPU accetta di rilasciare il bus? Significa semplicemente che tutte queste linee finiscono in distretto. Quindi sia la delta, sia i quattro segnali di memory bank, sia il memory delta bus, sia il memory read, sia il memory write. E quindi a questo punto la periferica che ha richiesto la disponibilità del bus può fare ciò che vuole su questo bus. La CPU è bloccata, l'esecuzione delle istruzioni è evidentemente bloccata, no? Per cui la CPU quando è che riprenderà a funzionare normalmente? Evidentemente quando chi ha fatto questa richiesta di accesso al bus a un certo punto decide che ha finito e quindi riporta nuovamente in attivo, in IN attivo, il memory bus di questo. La CPU reagisce immediatamente riportando a zero il memory bus grant, quindi questo è immediato, pressoché immediato. E da questo momento in poi è nuovamente la CPU a pilotare che ritorniamo esattamente in queste condizioni. Una volta che noi periferica abbiamo la disponibilità del basso, cosa ci facciamo? Chiaro, a questo punto possiamo o leggere dati direttamente dalla memoria senza passare attraverso la sentire, no? E quindi dobbiamo fare in modo di forzare un ciclo di memory read su questo basso che adesso è nostro, no? Così come se invece volessimo scrivere entro la memoria dovremmo forzare un ciclo di memory write. Quindi come facciamo? E vedete che adesso noi periferico dobbiamo pilotare tutte queste cose. Cioè tutte queste cose sono sotto il nostro diretto controllo. Allora, cominciamo a vedere cosa accade se volessimo portare un ciclo di memory read, ossia se vogliamo leggere direttamente dalla memoria un dato. Intanto, sia che il ciclo sia di memory read, sia che sia di memory write, dobbiamo comunque pilotare l'address bus, nonché i segnali di banco. Ricordiamoci che il bus durante il grant è interstate e quando non siamo in fase di grant, noi, periferica, dobbiamo assolutamente evitare di interferire con ciò che accade sul bus. Quindi, tipicamente, quando ci si trova in queste condizioni, o dover pilotare qualche cosa in una certa condizione, oppure evitare assolutamente ogni interferenza in altre condizioni, tipicamente in questi casi c'è un 3-step. Quindi avremo un buffer 3-step, disegniamolo meglio così perché così lo conoscete, quindi un array di buffer 3-step, le cui uscite finiscono sul memory hard bus 2-31. Controllato evidentemente da che cosa? È controllato evidentemente dal memory bus, ossia solo quando la CPU ci garantisce la disponibilità del bus, solo in quel caso siamo noi a uscire sull'altro bus. Quando la CPU ci vieta l'accesso, ci proibisce l'accesso, allora in quel caso noi andiamo in state e quindi non interferiamo. Chiaro che noi qui dall'interno, diciamo, questa è parte nostra, no? In qualche modo ci troveremo un indirizzo. Quindi qui abbiamo 30 linee, altre 30 che escono. Tipicamente, siccome è chiaro che quando ci rassegna, questa è una cosa che costa in termini di hardware, no? Quindi il vantaggio qual è? Al solito, c'è il solito compromesso, no? Siccome vogliamo accedere in maniera estremamente rapida a dati che risiedono in memoria, e quindi evitiamo di fare intervenire la CPU perché tutto ciò rallenterebbe in termini di tempo, a questo punto ci rassegniamo a mettere dell'hardware e anche relativamente parecchio in più pur di avere queste velocità. Chiaro che in questo caso non andiamo a fare tutta questa giostra per estrarre un singolo dato dalla memoria, no? Difficilissimo, molto raro, spesso non è giustificabile. Quindi tipicamente andiamo ad accedere a diversi dati che stanno in memoria e che tipicamente stanno allocati l'uno dopo l'altro. Quindi tipicamente, ma ripeto, non è il Vangelo, no? Tipicamente qui abbiamo un contatore che pilota la testa. Perché? Perché vogliamo accedere tipicamente, di solito, no? Non necessariamente sempre, vogliamo accedere a locazioni consecutive della memoria. Quindi avremo un counter che evidentemente deve essere da 30 bit. Poi il clock di questo counter sarà il clock nostro interno di periferica, che può coincidere o meno col system clock, ma questo dipende dal problema che stiamo risolvendo. Poi qui avremo i soliti, questa è tutta roba che controlliamo noi, non ci interessa in questo caso, questo ci interessa come usciamo sul basso del periferico. Quindi questo contatore evidentemente andrà avanti man mano che noi eseguiamo la sequenza di cicli e ogni volta genera un indirizzo di asso. A questo punto, siccome fanno indirettamente anch'essi parte dell'address bus, dobbiamo vedere cosa succede col memory bank. E voglio bene che chi ha, siano quattro segnali, di basso, vicinano, no, con quattro, basso per 6, anch'essi, su, sulle quattro linee MD03 del basso. Qui avremo quattro linee con cui noi provvederemo a pilotare questi segnali. Vi ricordo che se vogliamo l'accesso a una long world, questi quattro segnali devono essere tutti alti, no? Che ho visto ieri. Se vogliamo l'accesso a una world a 16 bit, due di essi, oppure gli altri due, devono essere attivi, a seconda che la world a cui vogliamo accedere sia allocata sulla parte inferiore oppure superiore della long world di memoria il cui indirizzo è questo. E siccome se vogliamo accedere a un singolo byte, noi dobbiamo attivare uno solo dei quattro segnali, e tenendo sempre presente che il byte, a seconda di come stanno attivati i quattro segnali memory bank, il byte non si presenta mai nella seconda posizione, no? Se l'indirizzo corrispondente a quel byte è un indirizzo esattamente sensibile per 4, noi il dato che lo troviamo sulle linee 0,7 del memory database. Se invece il suo indirizzo diviso per 4 da come resto 1, allora il dato ce lo ritroviamo non più sulle linee 0,7 del basso, ma sulle linee 8,15 e così via. Ok? Quindi se noi volessimo eseguire un... è chiaro che se nel nostro progetto abbiamo bisogno di tutti e quattro questi byte, è evidente che sarebbe stupido, no? Forzare quattro distinti cicli di memoria, ognuno dei quali andasse ad accedere a un singolo byte. Molto prima faremmo, no? Forzando un ciclo di memoria per l'accesso a una long world, caricando tutta la long world in un registro a 32 bit e poi multiplexando internamente il nostro circuito byte per byte. Quindi il nostro database in questo caso, cioè il memory read, si attesta su un registro a 32 bit. Registro che tipicamente è un LED di tipo D, quindi ci sarà un gate. Le uscite Q invece finiscono, sono i 32 bit che abbiamo letto dalla memoria, no? E finiscono poi viaggiano internamente al nostro progetto, alla nostra interfaccia. Non abbiamo problemi di interferenza col basso perché in questo caso, poiché stiamo forzando un ciclo di memory read, no? Non siamo noi ad uscire sul memory del basso, ma è la memoria. Quindi non c'è necessità in questa configurazione di un buffer di state. In questo caso, poiché noi vediamo in basso lato input, lato ingresso, possiamo tranquillamente attestarci direttamente. Quindi abbiamo sistemato sostanzialmente indirizzi, dati e banchi. Poi ci facciamo un memory read, memory write. Beh, memory read, memory write, siccome dobbiamo essere noi a pilotarli, avremo un preset per il memory read e un preset per il memory write. Abilitati entrambi dal memory control. E quindi qui internamente avremo dei nostri segnali o interna memory read che genereremo in qualche modo negli istanti opportuni e i memory. Volendo, ma non è questo, non è tassativo, possiamo emulare in maniera perfetta quello che è il ciclo di memory read generato dalla CPU, cioè volendo i nostri circuiti qui all'interno possiamo sincronizzarsi col system clock e possiamo creare una sequenza, no? Di condizioni in cui forziamo, presentiamo l'indirizzo nel primo periodo di system clock e la decodifica dei banchi. Dopodiché al secondo periodo di System Clock forziamo memorie, ricreiamo esattamente quello che è il ciclo generato dal tassativo. Questo però non è il tassativo. L'essenziale è che il tempo totale del ciclo sia dello stesso ordine di grandezza di quello generato dalla CPU. Chiaro? Quindi non è tassativo uscire con con segnali perfettamente identici, realizzati con tre periodi di system clock. Tra l'altro, il nostro clock di macchina è diverso dal system clock. Non c'è ragione, cominceremo ad avere delle difficoltà nel dover sincronizzare in qualche modo il clock interno e il system clock. Quindi ripeto, non è tassativo usare il system clock come base di tempo in queste diverse. Sì.
Perché ci possono essere diversi dispositivi,
proprio
questo si
aggancia. Diverse periferiche? Sì, vabbè, ci sei tornato. Così come faremo per l'Inter, anche per l'Inter potranno esserci diverse. Quindi chiaro che oltre questo ci vuole un meccanismo di arbitraggio, no? Qualora due o più periferiche stiano nello stesso momento, o richiedendo intera, oppure richiedendo basso livello. Noi diciamo non ci occupiamo di questa situazione, per noi, diciamo, noi possiamo, anche perché si risolve al solito sempre col solito daisy chain che avete visto al calcolatore 2. Il valore aggiunto al compito è pressoché nullo. Chiaro, non abbiamo il tempo di occuparci di questo, certo, in poche parole. Ma siccome è poco rilevante, allora lasciamo perdere. Però è vero, l'osservazione è giusta. A questo punto, se noi dovessimo preoccuparci anche della possibilità che altre periferiche stiano in quello stesso momento chiedendo il basso, allora è chiaro che dall'una all'altra ci deve essere un segnale, così come il daisy chain per l'intera, no? Che dica alla periferica, sì, bene, tu hai richiesto il bus, però non è detto che sia sufficiente il bus grant. Il bus grant viaggia in parallelo. Quindi deve essere anche la periferica precedente che dica, no, io non sto richiedendo il bus, quindi fai pure. E se nel momento in cui noi decidiamo di fare pure, è chiaro che dobbiamo comunicare alla periferica successiva, da buona, non fa nulla, perché lo sto usando io, però. Non è molto rilevante in questo momento, perché il problema c'è sicuramente, no? Ok? Quindi si tratta di emulare in maniera più o meno pedissequa quello che è il ciclo di lettura, no? Da memoria generato dalla CPU. In altri termini, dobbiamo generare memory address bus attivi e stabili per almeno un certo tempo, no? Tempo paragonabile a quello corrispondenti a tre periodi di system clock. Dopodiché, dopo un tempo paragonabile a un singolo periodo di system clock, dobbiamo attivare memory read e lasciarlo attivo, no? Per un tempo paragonabile a due periodi di system clock, esattamente come il ciclo che abbiamo visto ieri. Quando è che andiamo a catturare il nostro dato? A questo punto, no? È sufficiente usare non memory read che circola sul bus, ma il nostro in-memory read interno. Perché questa connessione non va bene? Perché a questo punto qualunque memory read che circola sul bus manovrerebbe, non necessariamente conseguenza del nostro memory bus read. Chiaro? Qualunque momento venga fatto un accesso alla memoria, il nostro registro verrebbe sporcato. Quindi noi usiamo il nostro memory read interno, non quello esterno. Quindi questa è la connessione. Per cui nel momento in cui il nostro memory read, no, ritorna inattivo, a quel punto il nostro dato viene congelato dentro e possiamo utilizzarlo. Ricorderete sicuramente che quasi tutti i progetti, no? Guardate da calcolatori, quasi tutti i progetti vengono suddivisi in due sottosistemi chiamati SCA e SCO, sui quali torneremo più avanti, dove SCA è il sottosistema di calcolo e SCO è il sottosistema di controllo. essenzialmente Sco è il direttore d'orchestra, mentre Ska sono i vari orchestrati, no? Quindi avremo dei pezzi di circuito, che, ognuno dei quali dedicato a funzioni molto specifiche, e poi un qualcuno, un qualche cosa che definisce se e quando ciascuno di quei circuiti deve entrare in funzione, no? Ok? Quindi chi è che genererà tutti questi segnali? È chiaro che sarà la nostra SCA, no? Il nostro sottosistema di calcolo che produce gli indirizzi, ma sarà il sottosistema di controllo che deciderà se e quando generare o i memory read o i memory write e in quale momento. Ok? Sì. Nel pazzo lì che siamo noi a doverlo generare, e chiaramente verrà generato a cura di SCO, il sottosistema di controllo, che deciderà adesso devo, ho bisogno di un dato e quindi me lo vado a prendere. Quindi è un segnale, no, che proviene da SCO, e siccome deve essere, attenzione, tipo open connector, allora o gli interponiamo una porta di tipo open connector, no? E qua dentro avremo un segnale interno di bassa liquida, oppure la porta di tipo open connector si può emulare con un semplice buffer di tempo, in questo modo, guardate. Qui aprimo un 0 e qui aprimo il mio segnale in memory bus. Questo è il segnale di bus. Memory bus request negato. Che succede? Quando questo è 0, il state sta nel terzo stato, quindi è come se non esistesse. Si comporta da interruttore aperto, esattamente come questa porta quando riceve 1-0 all'ingresso. Invece, quando abbiamo ribassato di questo è alto, allora il state non fa che trasferire lo 0 sullo sistema, si comporta come interruttore chiuso. Altri si comporta come interruttore controllato da in memory bassa di questo e trasferisce o nulla se sta aperto oppure 1-0 se sta chiuso. Quindi usare questa configurazione oppure quest'altra è del tutto identico. Diciamo, questa è un po' più moderna e veloce rispetto a questa. Viceversa, il segnale in bus grant, no, finirà come ingresso al nostro scopo, no, in maniera che lo scopo possa decidere quando far partire i cicli di memoria. È evidente che a un certo punto lo scopo andrà a produrre memoria in bus grant, ma avrà cura di non andare avanti nelle operazioni fin tanto che non richiede, tanto che non gli ritorna indietro la memory bus grant attiva. Soltanto da questo momento in poi potrà cominciare a produrre i cicli. Viceversa, se si tratta di un ciclo di scrittura, la parte indirizzi rimane sempre la stessa, evidentemente. Ciò che cambia è il modo di interfacciarsi al bus, che adesso dobbiamo uscire. Dobbiamo essere noi a uscire verso il bus di memoria. Cancello questo, non ci serve più, però c'è ancora, eh? Quindi tipicamente noi, cosa succede? Succede che noi all'interno del nostro progetto, del nostro interfaccia, abbiamo prodotto un dato, un numero. E questo dato vogliamo andare a scriverlo in memoria, tramite un ciclo di memory write. Avendo precedentemente prodotto questo numero, conviene sempre e comunque piazzarlo dentro un registro, in maniera che rimanga stabile per tutta la durata del ciclo di memory write. Quindi, normalmente avremo un registro di tipo D, edge trigger, comandato dal clock interno, qualunque cioè, potrebbe essere o no uguale al system clock. Qui ci sarà qualche cosa che ha prodotto questi dati. A questo punto ci serve un registro con uscita di tipo 3-state. Le uscite Q finiscono anch'esse sul memory della bus 031, ma il registro deve essere con uscita di tipo 3-state. Chi è che comanda questa abilitazione. Attenzione, non basta il solo memory background, perché altrimenti, no, le uscite del registro sarebbero abilitate anche quando stiamo eventualmente facendo un ciclo di memory read. Questo segnale qui deve essere abilitato quando è presente memory background e quando stiamo eseguendo un ciclo di memory write, ma solo in questa, in coincidenza di queste due condizioni. E possiamo vedere una cosa. Sempre interno, segnale interno. Altrimenti tutto ciò che accade quando non stiamo noi a utilizzare il basso interferisce con ciò che è. Ok? È chiaro che se vogliamo trasferire long word, questa circuiteria va già bene così com'è. Se vogliamo trasferire dati più corti, quindi word o byte, allora l'unica cosa in più a cui dobbiamo fare attenzione è il posizionamento del dato lungo il termine. No? Perché? L'alternativa è gestire questo posizionamento lato interfaccia e poi trasferire da e o verso memoria solo lati a 32 bit. Quindi, vedete un po', se vogliamo scrivere per esempio una word su un certo indirizzo, allora intanto dobbiamo vedere se questo indirizzo è, una volta diviso per 4, ci dà come resto 0 o 2. E noi faremo in modo che i resti non siano mai diversi da questo, perché altrimenti abbiamo problemi di allineamento in memoria. Quindi vorrei fare attenzione anche a quali indirizzi vengono scritti quali tipi di dati. In ogni caso, se l'indirizzo di questa word a 16 bit è esattamente divisibile per 4 oppure no, allora nel primo caso dovremo piazzare il nostro dato sui 16 bit inferiori del registro, mentre nel secondo caso dobbiamo piazzarlo sui 16 bit superiori. Se invece stiamo leggendo, allora nel primo caso il dato verrà letto dalla parte meno significativa dei 32 bit del registro, altrimenti verrà letto dalla parte più significativa dei 32 bit del registro. Stesso discorso nel caso del byte. Nel caso del byte abbiamo 4 possibilità, meno significativa oppure che così via. Allora abbiamo il lettore, ora non è l'altro dato. Quindi le alternative sono due: o leggiamo e scriviamo dalla memoria il singolo dato, qualunque sia la soluzione, che ci pone problemi nella disposizione dei, dobbiamo generare i memory bank e così via. Oppure in alternativa prepariamo una long word all'interno dei registri, quindi, no? Quindi li riempiamo noi pezzo per volta se dobbiamo andare a scrivere, oppure li leggiamo noi pezzo per volta se andiamo a leggere, e verso la memoria teniamo solo cifre di lettura e scrittura a 32. Ok? Sul DMA non c'è altro da dire, il DMA è tutto qui. Oh, tipicamente, ripeto, siccome il DMA viene usato rapidamente, viene usato per trasferire un singolo dato, rimane il fatto che la CPU nulla sa di quanto sta accadendo. A questo punto noi potremmo bloccare la CPU, la quale tipicamente sta eseguendo un programma che nulla ha a che fare con la nostra interfaccia. CPU viene bloccata, noi andiamo ad esempio a scrivere un K di dati in memoria, dove che la CPU continua ad andare avanti. Come fa la CPU a sapere che noi abbiamo, che è chiaro, se andiamo a scrivere, evidentemente è perché desideriamo che in un momento successivo la CPU vada a farci qualcosa con quei dati, altrimenti non stiamo lì a perdere tempo. Ergo, la CPU deve in qualche modo essere informata che questo trasferimento è stato completato, altrimenti mai saprà che il trasferimento è avvenuto. Dunque, tipicamente, alla conclusione di un ciclo, di una sequenza di trasferimenti, noi emetteremo una interruzione verso la CPU, in maniera che la CPU sappia a questo punto, no? Quindi anziché essere interrotta per ogni dato che trasferiamo, verrà interrotta solo alla fine del trasferimento di un blocco di dati, quindi limitando al minimo indispensabile l'overhead dell'interruzione. Come si fa a generare un interrupt? L'eventuale singolo ciclo di memoria che avesse in corso, in questo caso la CPU deve completare l'intera istruzione che è in corso di esecuzione, la quale potrebbe consistere di ben più di un singolo ciclo di memoria. Ok? Quindi intanto la reazione alla richiesta di interrupt, già la sola reazione è sicuramente più lenta che non la reazione alla richiesta di rilascio del blocco. Inoltre la CPU deve fare un mucchio di lavoro prima di riuscire, perché deve salvare il contesto del programma che era in quel momento in corso di esecuzione e solo a questo punto, no, decidere qual è e dove sta la routine di servizio associata a questa interruzione a cui saltare, e soltanto allora riesce a lanciare in esecuzione questa routine di servizio. Come va la CPU a sapere dove sta la routine di servizio? Ricorderete che si aspetta, nel momento in cui la CPU è pronta a lanciare questa routine di servizio, si aspetta sugli 8 bit inferiori delle IO da basso, quindi IO da basso 0,7, si aspetta il cosiddetto interrupt vector number. O in 2N, che è un numero di 8 bit, quindi compreso tra 0 e 255, che viene letto dalla CPU, quindi viene generato a cura della periferica che sta emettendo la richiesta di interruzione. Quando? È già nel momento in cui la CPU produce un segnale, produce in uscita, chiamato Interrupt Acknowledge. Nel momento in cui la periferica che sta richiedendo interruzione riceve su interrupt ACK, la periferica deve provvedere a emettere sui 8 bit inferiori questo numero, che è un numero identificativo che noi possiamo associare arbitrariamente a quella periferica o a quella richiesta di interruzione. Cosa ci fa la CPU con questo numero? Questo numero viene, dico brevemente, non sto a spiegare il perché e per come, tanto questo è relativo al software e noi non ce ne occuperemo. Questo numero viene moltiplicato per 4, quindi 4 per 2. Questa è la realtà di hardware della CPU, quindi diciamo, il programmatore nulla vede di questa operazione. Il risultato viene interpretato come indirizzo di memoria principale, e vedete chiaramente che poiché il VN è compreso da 0 e 255, dopo la moltiplicazione per 4 abbiamo indirizzi che vanno da 0, no, fino a un K. quindi sono gli indirizzi relativi al primo kbyte di memoria principale, che è l'area di memoria principale in cui sono allocati i cosiddetti vettori di interrupt. No, quindi attenzione, non facciamo confusione tra vettore di interrupt e il numero di vettore di interrupt. Il numero di vettore di interrupt è sostanzialmente un indice su questa tavola di vettori. Perché moltiplichiamo per 4? Perché ciascuno di questi vettori è un numero a 32.000. Se questo è l'indirizzo 000 di salesimale, la memoria principale, e questo è l'indirizzo finale della tavola, quindi l'indirizzo successivo è un K, ossia 000400 di salesimale, allora questi sono i vettori di intera. Primo vettore, quindi vettore di indice 0, vettore di indice 1, vettore di indice 2 e così via. Il numero che noi riceviamo, che è più riceve, viene interpretato come indice su questa tavola. Vedi che essendo un K, parole da 4 byte, avremo 256 elementi in tabella. Quindi, abbiamo preso questo numero di vettori, interpretato come indice, si accede alla tavola, quello che viene trovato nella posizione corrispondente viene interpretato come indirizzo iniziale della routine di servizio. Quindi la CPU salta a un qualunque che contiene le istruzioni della routine di servizio intera o intra service routine. Quello che c'è qua dentro è nient'altro che questo indirizzo. In pratica noi periferica, emettendo l'intera questo number, no? Andiamo a dire alla CPU: guarda che io voglio essere servito dalla routine di servizio il cui indirizzo sta nella posizione della tavola che io ti dico. Normalmente, diciamo, questa roba è soltanto un sovrappiù interattivo, però diventa indispensabile, per esempio, quando la stessa periferica può volere emettere due distinte richieste di interruzione perché si sono verificate due distinte condizioni da segnalare alla CPU, no? Che la CPU deve andare a gestire in due maniere diverse. Quindi in questo caso noi emetteremo una unica richiesta, ovviamente, perché la linea di richiesta di servizio è unica, però se si è verificata la condizione A emetteremo un certo interrupt vector number a nostra scelta, a nostro piacere. Se invece si è verificata la condizione B emetteremo un diverso interrupt vector number. In questo modo la CPU capisce automaticamente che deve servire due distinte condizioni con due distinte routine di servizio. Però è rara questa situazione. Allora, dal nostro punto di vista hardware, come manovriamo tutta questa faccenda? Vediamo di capire un attimo qualcosa sulle temporizzazioni, perché mentre nel caso della richiesta DMA, no? Come ricorderete, dal momento in cui noi mandiamo richiesta di bus, dal momento in cui riceviamo il bus grant, abbiamo visto che trascorrono al più tre periodi di clock, di system clock. Caso dell'intera, non possiamo fare nessuna previsione su quando la CPU deciderà di servire quell'intera. Tutti gli interrupt sulla CPU potrebbero in quel momento anche essere disabilitati, perché la CPU sta eseguendo compiti ad alta priorità, per cui noi potremmo avere risposta a quella richiesta anche dopo mezz'ora. Ossia è imprevedibile, no? Quanto tempo trascorre la richiesta in... Questo è un altro, diciamo, degli svantaggi dell'interrupt. È imprevedibile quanto tempo trascorrerà dal momento in cui noi emettiamo la richiesta di interruzione al momento in cui riceviamo l'acknowledge. Ricevere l'acknowledge significa che la CPU in quel momento è sicuramente nella fase iniziale di eseguire, la fase preliminare di esecuzione alla routine di servizio. Quindi, intanto, sostanzialmente la cosa consiste in settare un flip-flop che produce la richiesta. Quindi quando si verifica la condizione, quando all'interno del nostro circuito, del nostro progetto, si verifica la condizione che noi vogliamo segnalare alla CPU, allora setteremo un flip flop la cui uscita genera interrupt request. E soltanto quando arriva interrupt request noi resetteremo questo flip flop. Cosa significa quando all'interno del nostro circuito si verifica una certa condizione? Che ci sarà un qualche segnale che stando a zero la fa a 1, o viceversa, ma logicamente è la stessa cosa. Questo segnale può essere di due tipi: o un segnale di tipo impulsivo, nel senso che è sincronizzato al nostro clock interno, quindi ha una durata di esattamente un periodo di clock interno, quindi il clock interno a seconda delle circostanze può essere o meno uguale al system clock, oppure un segnale che quando zero va alto e permane alto per diversi, no, se permane alto per più di un singolo periodo di interno clock, a questo punto quanto dura non ci interessa più, ci basta sapere che dura più di un, che andiamo a gestire due situazioni in modo diverso. Diverso è il modo di dire, in pratica questa prima circostanza la riportiamo, no? Come se fosse uguale a questa seconda. Ma se si tratta di generare, allora questo è il nostro internal clock, questo è il nostro segnale che, relativo alla condizione che si è verificata, che noi vogliamo segnalare alla fine. Vedete che a un certo punto questo va alto e permane per non si sa quanto tempo. Bene, noi vogliamo intanto, siccome questa seconda situazione è più facile da gestire in atto, molto più facile, allora questa prima situazione, vediamo se è possibile riportarla a questa seconda. Si tratta chiaramente di un momento in cui chiamiamolo come il primo, si tratta di generare un segnale che abbia la durata di un singolo interno al clock quando questo ingresso è passato da 0 volte. Come si realizza questo? Questo si realizza con un... Supponiamo di avere con applicato a un flip-flop di tipo D. In pratica con un piccolo shift register. Che avremo due flip-flop di tipo D connessi in cascata. Allora, l'uscita del primo, se qui abbiamo il nostro conto, Q1, come si comporta? E avremo questo segnale qua ritardato. Segnale di ingresso ritardato di un clock, o meglio, in questo caso sincronizzato. Non abbiamo fatto l'ipotesi che anche questo sia un caso abbastanza generale, no? Perché se questo fosse sicuramente sincronizzato al nostro clock, ci sarebbe sufficiente uno solo anziché due di clock. Quindi noi risincronizziamo il nostro conto con un primo flip-flop, generando quindi la forma d'onda così, e poi ritardiamo di ancora un clock questa forma d'onda che abbiamo generato. E dopodiché andiamo a prendere la situazione in cui Q1 è alto e Q2 è basso. Vedete, e la contemporaneità di queste due condizioni ci produce esattamente quello che vogliamo. Quindi una semplice porta AND che dice Q1 diretto e Q2 negato produce il nostro conto. Quindi in questo modo abbiamo riportato questa prima possibile situazione, abbiamo comunque riportato a questa seconda. Vediamo adesso come in questa seconda condizione andiamo a generare l'interrupt. Vediamo intanto cosa accade e cosa deve accadere sul basso in corrispondenza di questa richiesta system call, corrispondenza di questa richiesta di interruzione. A un certo punto noi emettiamo sincronizzati o meno al system clock,
non è molto importante. E mettiamo le nostre richieste di interruzione.
Vedremo tra un attimo come fisicamente.
Trascorre un tempo indefinito e la CPU reagisce con
emettendo sulla linea IACK
un segnale della esatta durata di un periodo di system clock.
Periodo entro il quale la CPU si aspetta
sulle linee IONDB 07
che nel contempo avrà provveduto a mettere in preset dal suo lato,
si aspetta che qualcuno, sperabilmente la periferica che sta ancora
emettendo la richiesta,
emetta sulla linea della base mentre l'interatto è lo nome di pertinenza.
Quindi dà questo nome perché la periferica vuole associare a quella richiesta di interatto. Quindi questo dato va dalla periferica alla CPU. Ok? Allora, siccome siamo noi a generare questa interrupt request, nel momento in cui arriva interrupt acknowledge, a questo punto siamo sicurissimi al 100% che la CPU ha capito che noi vogliamo interrompere e anzi sta iniziando le operazioni. Perciò a questo punto,
in un qualunque momento,
subito dopo che la CPU ha reagito, a questo punto
resettiamo la richiesta.
Perché ne dobbiamo resettare? Se la CPU fosse abbastanza, se continuiamo a mantenerla e la CPU è abbastanza veloce nell'eseguire la routine di servizio, rischiamo di generare una seconda richiesta che non avrebbe nessun senso. Allora, come facciamo a gestire questa situazione? Molto in maniera molto semplice. In presenza di questo secondo caso, visto che il primo l'abbiamo riportato a questo secondo, cioè quello è abbastanza semplice. Consiste in un singolo piuttosto. Per esempio, diciamo, potrebbe essere realizzato anche con più flop T volendo, o con altri tipi di più flop. JK,
il clock finisce sul nostro clock interno, l'ingresso K sta a 0, sull'ingresso J noi emettiamo questo nostro segnale che avevamo chiamato, ricordate, con il primo, e sul, ci serve anche l'ingresso di clear, e il clear di questo flip-flop proviene dagli interrupt ACK del master. L'uscita del flip-flop tramite porta open connect
o tristezza come abbiamo visto l'altra volta
finisce sulla linea di passo di interrupt negato.
Che succede? Arriva quando primo, al prossimo clock il flip-flop si sente, viene emessa la richiesta. E vedete, a questo punto, qualunque sia l'evoluzione di conto primo, sia che torni a 0, sia che permanga 1, sia che vada a 0 o 1, eccetera, il flip-flop continua a restare stabilmente alto. Fin quando che arriva IACK che lo resetta. E quindi ritorniamo alle condizioni di stato. Inoltre, in corrispondenza di IACK dobbiamo emettere l'interrupt vector. E questo lo facciamo molto semplicemente con una schiera di 8 buffer di state, dove qui applichiamo una nostra costante che noi abbiamo scelto per questi 8 bit, diciamo che è del tutto arbitrario, e l'uscita del buffer di state finisce su IOTA Z buffer 0. Ok? Circuito di generazione di interrupt è tutto qui. Quindi si tratta di quando si verifica la nostra condizione, no? Preliminare alla richiesta, settiamo il flip-flop. emettiamo la richiesta e così restiamo fin tanto che la CPU non dà segni di reazione. Il segno di reazione, dal nostro punto di vista, significa resettare immediatamente la richiesta, da qui portare questo, e nel contempo generare l'interruptore sul passo. Ok? Cose teoriche da dire, ma le possiamo fare anche qualche giorno più in là, quindi adesso da venerdì cominciamo a fare progetti, eh? In particolare venerdì farò un progetto di cui mi pare, questo non lo ricordo francamente, comunque faremo il progetto abbastanza semplice, in cui non è richiesta praticamente scopi, andiamo per gradi, no? Non sempre la SCO è necessaria, è indispensabile. Sì. Soprattutto quando i dati arrivano tutti in sequenza e vanno processati uno per uno, tutti con lo stesso algoritmo, e i risultati vanno ritrasmessi. In quel caso lì, soprattutto se il calcolo va fatto in tempo reale e quindi va risolto in un singolo periodo di clock, chiaro che a quel punto la SCO non ha nessun senso. Quindi sarà un circuito dotato di solo K. Quindi cominceremo con uno di questi, che è quello che trovate sull'elenco come immagine di sintesi. Adesso non so, non ricordo più se è pubblicata la soluzione o meno. Comunque, se è pubblicata, provate a leggerla. Così, per avere un'idea di cosa si tratta. Comunque la faremo dettagliatamente. E poi via via andremo avanti con progetti sempre più complicati. Allora. Ci sono casi in cui noi dobbiamo adattare la velocità di arrivo dei dati in ingresso con la velocità con cui emettiamo dei risultati, che equivale a dire dobbiamo adattare due distinte diverse frequenze di clock sostanzialmente, no? Supponete che in ingresso i dati arrivino con questa frequenza. Supponiamo che per ognuno di questi dati noi dobbiamo generare un risultato, no? E che tuttavia il tempo intercorrente tra un dato e il successivo non è sufficiente a eseguire tutti i calcoli che servono per generare il primo risultato. È evidente che, no? Se i dati arrivassero in continuazione, e chiaro, non dovremmo mai stare appresso, però non è questa la situazione tipica. La situazione tipica è quella in cui arriva un parco di dati, ossia soltanto un certo numero di dati distanziati tra di loro in un tempo molto piccolo, e poi più nulla, o comunque dati che possono essere ignorati, e noi dobbiamo generare a questo punto dei risultati con i nostri tempi, che saranno veloci quanto si vuole, però non possono essere nulli. Quindi poniamo che noi possiamo generare i nostri risultati con questa grafica. È evidente che noi possiamo, appena arriva il primo, possiamo cominciare a processarlo, no? E generare il primo risultato. Però nel frattempo, diciamo, se ignoriamo quello che sta accadendo qui in ingresso, nel frattempo ci perdiamo alcuni dati. Allora, cosa si fa in questi casi? Si usa un particolare tipo di memoria, in pratica i dati che arrivano qui vengono accodati, vengono messi in una coda. Quindi entrano da un lato della coda e vengono prelevati per l'elaborazione dall'altro lato. Un concetto abbastanza semplice. E il dato viene realizzato con le cosiddette memorie FIFO, first in, first out.
Come è configurata una memoria tipo?
Intanto è di tipo asincrono, così come le RAM statiche che abbiamo visto. Quindi non c'è un clock associato alla memoria FIFO.
La memoria FIFO avrà
una, chiamiamola così, ma non facciamo confusione, porta di scrittura e una porta di lettura. Non sono porte di input output. Qui il termine porta viene usato semplicemente come via per il trasferimento di dati.
Sì,
per il resto è visto quasi come se fosse un registro.
Quindi avrà degli ingressi dei dati e altrettante uscite dati. Per esempio, 8 bit.
No,
c'è un tipo di 8 bit.
Dopodiché, altri segnali che devono sempre esistere,
un segnale di write enable e un segnale di read enable.
Quindi finora è quasi come se fosse una RAM. L'unica differenza, attenzione, è che mancano le linee di indirizzo. La differenza sostanziale è che mancano le linee di indirizzo.
Cosa succede?
Succede che se noi presentiamo un dato e attiviamo write enable, il dato viene scritto all'interno del FIFO. E se il FIFO in quel momento è vuoto, quindi non ci sono altri dati, il dato, attenzione, si presenta immediatamente all'uscita, disponibile all'uscita, e viene estratto dalla porta di uscita solo quando noi inviamo un impulso di write enable.
Allora, inizialmente
non sappiamo qual è la condizione in cui si trova il FIFO, per cui qui sta in uno stato,
è uscito qui, sta in uno stato
indefinito, per noi indeterminato.
Probabilmente non è tenuto inattivo, il tenuto inattivo.
A un certo punto noi presentiamo un dato di ingresso. Notare che fin tanto che non abilitiamo write enable, nulla accade sull'uscita del FIFO.
Quando attiviamo il nostro write enable
e l'impulso di scrittura, così come per le RAM, deve soddisfare determinati requisiti temporali,
nel senso che ci deve essere un certo tempo di setup,
l'impulso di scrittura deve durare almeno un certo tempo, esattamente come per le RAM, no?
Il dato deve permanere stabile per un certo tempo dopo la chiusura. Allora cosa accade? Nel momento in cui
cessa il comando di scrittura,
il dato,
se null'altro c'era memorizzato in FIFO, funziona,
il dato viene presentato immediatamente in FIFO. Abbiamo dato numero 1. Se poi, attenzione, se qui nessuno
provvede a prelevare le informazioni
che noi continuiamo a scrivere, dato 2, dato 3, con i rispettivi impulsi di scrittura,
se nessuno va a leggere, quindi se nessuno va a prelevare la quarta estremità della coda,
l'uscita rimane con il dato 1. Nel momento in cui noi andiamo a leggere il dato con un impulso di scrittura, a questo punto in corrispondenza alla cessazione del comando di scrittura appare sull'uscita il dato successivo, che è il dato 2, e in maniera del tutto asincrona con quello che sta succedendo sulla porta di scrittura. No, trascorre un altro tempo qualunque e noi andiamo a leggere e ci leggeremo il dato. Ok?
È evidente che è importante sapere se la coda è vuota, no? Perché se è vuota, se nessuno ci ha ancora mai scritto, oppure se tutto quello che c'era dentro è stato prelevato, e sbagliato andare a prelevare altri dati che non ci sono.
Per questo il FIFO produce un segnale di coda vuota empty. Così come parallelamente accanto a questo c'è anche un segnale di coda piena.
Ok? È evidente che le due possibili condizioni anomale di overflow, no? Nel senso che andiamo a scrivere più dati di quanto il FIFO riesca a contenerne, e in questo caso la capacità del FIFO viene indicata come numero di parole per numero di bit per parola, quindi se abbiamo, che so, 4k parole da 8 bit disponibili all'interno del FIFO,
identifichiamo più di questo genere come 4k per 8.
Quindi se un FIFO di questo genere, no? Appena acceso, quindi sicuramente vuoto, e allora in questo caso ci ritroveremo attivo il segnale di empty e inattivo il segnale di coda, no? andiamo a scrivere senza leggere, dopo 4096 scritture ci ritroveremo chiaramente già dalla prima, in corrispondenza alla prima scrittura troveremo empty che va da alto a basso. Vi ritengo qua, io non ho più spazio. È inutile che sto a disegnare i dati, no? Cioè, si capisce che se vado a lanciare un impulso di scrittura ho applicato un dato qui, se sto lanciando un impulso di lettura sto prelevando il dato da qua.
Quindi mi interessano soltanto i segnali di controllo. Questo è empty e questo è full. Allora,
all'accensione come stiamo combinando? Empty sta alto, evidentemente coda vuota, full sta basso, evidentemente vuoto non è, se è vuoto non è pieno.
Tutto rimane così com'è fin tanto che io comincio a scrivere. Appena comincio a scrivere già alla prima scrittura il segnale di coda vuota torna a zero.
Bisogna notare che tutto avviene in corrispondenza al fronte di discesa dell'uno o dell'altro dei segnali di controllo.
Continuo a scrivere.
Supponiamo di fare tre scritture consecutive.
Se adesso non scrivo più e vado a eseguire tre letture consecutive,
non necessariamente dopo che siano finite le tre scritture, ma sicuramente dopo la prima, dopo le prime due, diciamo.
Però cosa accade? Accade che in corrispondenza alla terza lettura il segnale di empty mi ritorna alto. Perché? Perché ho svuotato la coda.
Ho eseguito tre scritture seguite da tre letture. Sì?
Al terzo, il fronte di discesa della rete tempo.
Sì.
Io ho fatto la scrittura e la coda è inizialmente vuota.
Ah.
Sì, però quindi il primo dato è stato subito in uscita.
Sì. Però viene presentato, ma rimane presentato, quindi rimane dentro. Rimane dentro la coda. Il fatto che sia presentato
è esattamente la stessa versione di un registro in cui io scrivo in testa è presentato, però
non è prelevato. Un conto è presentato, un altro è prelevato.
Al terzo ritenevo che dato
presentiamo? Ah, non lo sa nessuno, era lo stesso dato che c'era, diciamo che avrebbe visto in ingresso all'accensione, quindi indefinito. E anche per questo che è importante il segnale di coda vuota. Significa non solo che la coda è vuota, significa il dato che sta uscendo su Q è del tutto invalido. Chiaro, no? Quindi non va preso in considerazione. Chiaro che se io a questo punto vado a eseguire 4096 scritture consecutive, prima o poi mi ritroverò, chiaramente coda sicuramente vuota, evidente,
ma anche a un certo punto coda piena.
Quindi, una situazione di questo genere, come facciamo allora? Se i dati che arrivano in ingresso vengono scritti dentro il filtro, e noi che andiamo a processarli utilizziamo i dati prelevati dalla porta di lettura. Chiaro che ci sono due strategie per pensare. Una prima è quella di iniziare le elaborazioni non appena è presente un qualche dato. E come facciamo a sapere che è presente un qualche dato? Basta prendere il segnale di Henkel, no? Se la cosa è vuota, noi non elaboriamo nulla. Appena la cosa diventa non vuota, significa che dentro c'è almeno un dato disponibile, e quindi possiamo tranquillamente attendere un dato da qua, processarlo e avviarlo all'uscita. Fatto questo, andiamo a testare nuovamente se la cosa è vuota, perché se è vuota nessun altro c'è ancora scritto, se non è vuota c'è ancora qualcun altro nel frattempo ha scritto, e quindi è pronto, noi andiamo via. Prima strategia. Seconda strategia è aspettare che la cosa diventi piena, ma non è questa la circostanza. In questa circostanza, siccome i dati arrivano a una velocità maggiore di quella con cui noi riusciamo a processarli, no? Sarebbe un po' folle aspettare che siano arrivati tutti e poi cominciare le lente elaborazioni. L'altro caso è quello in cui i dati arrivano lentamente, molto lentamente, e diciamo è del tutto, siccome noi siamo in grado di processarli molto rapidamente, è del tutto inutile stare lì a processare uno alla volta, soprattutto se in corrispondenza a queste dobbiamo segnalare la CPU. Se la nostra elaborazione avviene poi molto rapidamente, a questo punto la seconda strategia è quella di aspettare che la coda diventi piena, quindi lasciare che avvengano le strutture senza nulla fare nel frattempo. Quando la coda diventa piena, quindi è stato scritto l'ultimo dato, a questo punto noi cominciamo a leggere. Quando è che ci fermiamo? Appena scopriamo che la cosa, in conseguenza di queste letture, ridiventa vuota. Quindi abbiamo due segnali che ci danno, uno start alle operazioni e un altro segnale che ci segnala la fine. Quasi tutti i FIFO in circolazione possiedono ancora un terzo segnale, che è half full, mezzo pieno o mezzo vuoto, il solito bicchiere, no? Questo segnale, se interpretato come mezzo pieno, significa che non appena la coda si riempie a metà, a questo punto lui diventa alto. Queste due situazioni che abbiamo descritto finora, queste due strategie, sono entrambe critiche, no? Perché? Perché ci basiamo o sulla coda completamente vuota o sulla coda completamente piena. A maggior ragione sono critiche nel caso di coda completamente piena, perché mentre noi qui cominciamo a elaborare potrebbe arrivare un terzo dato, un n più unesimo dato, che a questo punto, essendo la coda già piena, chiaramente andrebbe a sovrascrivere qualche cosa. Ossia, se noi aspettiamo coda piena, siamo in condizione di criticità a questo istante e questo. Allora, conviene basarsi, e possiamo sempre assumere che sia presente, sul segnale di coda mezza piena, che in questo modo abbiamo margini, ampi margini a disposizione. In questo caso abbiamo a disposizione, no? Abbiamo la possibilità che prima che noi iniziamo possano essere scritti ancora un uguale numero di dati in coda senza che nulla di grave accada. È naturalmente di qua. Quindi la terza strategia, che è di solito la migliore, no? Di solito, queste cose non vanno mai prese come... Di solito è quella di basarsi sul segnale di coda mezza piena. Chiaro che noi possiamo rivelare le condizioni estreme, le condizioni anomale. Per esempio, come facciamo a rivelare? Poniamo di dover segnalare queste circostanze anomale alla CPU tramite intra. Come facciamo a rivelare la condizione di overflow di coda? La condizione di overflow di coda è quando, essendo la coda piena, quindi full alto, qualcuno ci va ancora a scrivere, evidentemente, no? Quindi len tra full e write enable, questa è la condizione di overflow di coda. che possiamo memorizzare in questo software e eventualmente tramite esso generare un'interruzione. Così come la condizione di underflow di coda si ottiene quando a coda vuota qualcuno ci va ancora a leggere. Perché dico qualcuno? Perché potremmo non essere noi il nostro circuito, no? Noi potremmo avere questo modulo come interfaccia tra il mondo esterno e il nostro circuito. Il mondo esterno non abbiamo nessun controllo, così come potremmo avere, no, in uscita, questo modulo come interfaccia tra noi e il mondo esterno. In caso di questo genere, quando una delle due porte sta connessa al mondo esterno, è sempre buona norma rivelare e, se possibile, segnalare in qualche modo le situazioni anomale, quindi possibilità di coda di underflow o di overflow di coda. Se qualcuno di voi si volesse divertire, potete provare a progettare un film. Utilizzando, si può progettare un film in hardware. Se qualcuno di voi ha fatto con me calcolatore, si ricorderà che in una delle esercitazioni realizzavamo in assemble PD32 una coda software, no? Quindi utilizzando una tabella per mantenere i dati e poi due puntatori. Il puntatore del settore, che indicava nel caso di input in quale locazione della tabella dovesse essere sintetizzato, e un puntatore di vettore RPR, che indicava da quale locazione dovesse essere sintetizzato. Bene, lo stesso identico algoritmo, no, può essere utilizzato per realizzare in hardware anziché in software il nostro film, la nostra coda. Quindi avremo una RAM che fa le funzioni della tabella, due contatori che fanno le funzioni, per esempio il puntatore di scrittura, i puntatori devono solo avanzare, modulo la dimensione della tabella. Quindi c'è la tabella da 4K, avremo due contatori da 4K, modulo 4096. Quindi avremo due contatori che fanno da puntatori, una RAM statica asincrona che fa l'elemento di memoria e poi della circuiteria aggiuntiva per produrre con la piena, con la vuota, con la mezz'ecca. Se volete divertire, questo è un ottimo esercizio, sì. No, va alto nel momento in cui esattamente metà dei dati sono stati scritti. Cioè nel momento in cui sono 2K dati in questo esempio. Certo rimane alto, perché è sicuramente mezza piena. Sì. Mezza piena significa mezza piena o più piena. Va bene, ci vediamo venerdì.
Era 64 ore, esatto. Grazie.